Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, eccoci giunti alla sesta puntata della settima stagione di Incipit, e lo ricordo sempre in apertura, alla trasmissione di Radio X che è dedicata ai libri, alla letteratura e agli autori sardi. E oggi in questa sesta puntata abbiamo una new entry, perché Davide Cossu è la prima volta che è il nostro ospite. Benvenuto Davide.
Grazie.
Ed è qui a presentare un libro che è un romanzo storico, un romanzo giallo che ha pubblicato con la Newton & Compton, dal titolo Il Castello delle Congiure, un'indagine di Leon Battista Alberti. Però insomma, prima di entrare nel merito del romanzo, proviamo a conoscere Davide, e io mi rifaccio intanto alla quarta di copertina, no? Del libro, perché normalmente è l'autore che sceglie le righe da inserire. E leggiamo: nato a Cagliari nel 1987, la data la possiamo dire, giovanissimo, laureato in storia del cinema e filosofia, hai studiato scrittura creativa alla scuola Holden di Torino, poi ti chiedo che esperienza è stata. Il Quinto Sigillo è il suo romanzo di esordio, che tra l'altro è stato vincitore del premio Selezione Bancarella nel 2023. E questo che presentiamo oggi di fatto è quasi un proseguio, no? del precedente volume, perlomeno per quanto riguarda il protagonista, se così non ho inteso, certo. No? Ecco, Davide, partiamo intanto dal Castello delle Congiure. Che cosa è e come ti è venuta questa idea di far indagare Leon Battista Alberti?
Allora, Leon Battista Alberti torna sempre in versione detective. Se la prima avventura era a Firenze durante un concilio della Chiesa Cattolica, questa volta volevo fargli esplorare un mondo molto diverso, cioè quello delle corti rinascimentali, e in particolar modo Ferrara, che era la corte più raffinata e più libertina. E credo che quello che mi abbia attratto è esplorare un po' il lato femminile del Rinascimento, cioè volevo una storia che gravitasse sulle donne e che raccontasse anche qual era il ruolo della donna in quell'epoca, che purtroppo è sempre stato nascosto, però è sempre presente ed è fondamentale.
Beh, alcune figure femminili sono state veramente fondamentali anche nella storria, no? Pensiamo ad esempio alle famiglie dei Medici, Caterina dei Medici, ai Borgia, tanto per citarne esatto degli altri. E quindi la figura di donna nel tuo libro come emerge?
Beh, ci sono diversi personaggi femminili. Quello che mi interessava era, in questa corte così fastosa, in cui sulla superficie tutto è perfetto, tutto è colto, tutto è ricco e sembra perfetto, in realtà è una guerra di sopravvivenza di tutti i personaggi che popolano quella corte. Quindi noi scopriremo durante il libro diversi personaggi femminili che in un modo o nell'altro devono trovare il loro modo per sopravvivere in qualsiasi maniera, a qualsiasi prezzo. Abbiamo Margherita, che è una nobildonna molto bella, molto audace, molto colta, che chiaramente fa girare la testa a tutti gli uomini, però è molto consapevole del suo ruolo, di quello che è e di quello che vuole. Abbiamo Suor Caterina, che è una monaca di clausura con l'aureola della santa, che si è rifugiata dal mondo per non sottostare a quel mondo degli uomini che fuori dalle mura del convento l'avrebbe messa in trappola. E tutta la storia parte poi da un matrimonio che non si è consumato. Perché? Perché quella che doveva essere la giovane sposa, cioè Laura, fugge prima delle nozze per riparare in convento. Perché l'ha fatto, e questo è quello che Leon Battista
da qui poi si sviluppa, certo. Un po' tutto quanto. Invece il personaggio, l'investigatore, ecco, perché hai scelto Leon Battista Alberti? Che cosa ti ha incuriosito e che cosa hai tratto, insomma, dalla sua storia per poi riportarla e trasportarlo nel romanzo?
Leon Battista era un uomo dalla curiosità spaventosa, credo che abbia scritto di qualsiasi cosa, cioè noi lo conosciamo come teorico d'arte, d'architettura, scultura, ma lui ha scritto su come si costruisce una villa, su come si cura un cavallo, sull'amore, sulla filosofia. Era un uomo dalla curiosità sterminata, e soprattutto quello che traspare dalle sue opere è che è un uomo molto moderno ed è pieno di contraddizioni. Quindi se mettiamo la curiosità con tutte le contraddizioni che si porta dietro, secondo me era un personaggio perfetto per fare un detective.
Ecco, io a proposito di questo ho una curiosità, cioè come ci si prepara da un punto di vista storico per scrivere un romanzo giallo, noir, che però ha ovviamente delle radici molto solide su una realtà storica concreta?
La prima cosa è mettere le radici, quindi sono mesi, molti mesi di ricerca storica in biblioteca, su internet. Fortunatamente ora è molto più semplice arrivare a fonti e a documenti che prima erano accessibili solo per gli addetti ai lavori, ma la cosa bella della ricerca storica è che trovi sempre qualche cosa che non ti saresti mai immaginato, che invece che insomma deprimerti, ti accende l'immaginazione.
Nel tuo caso cos'è stato?
Nel mio caso è stato questo fatto di sangue che avviene di 17 anni prima del tempo della storia, questa tragica storia d'amore tra Parisina Malatesta e Ugo, che era il figlio del marchese di Ferrara, che è una sorta di Paolo e Francesca del 400. E questo insomma ha dato il là
allo sviluppo,
alla costruzione della struttura e poi della trama, insomma.
Ecco, una cosa che mi ha incuriosito appunto è la tua partecipazione anche alla scuola Holden. Ci racconti che esperienza è stata? È stata così determinante per poi portarti alla pubblicazione e diventare un autore di respiro nazionale?
Sicuramente è stata un'esperienza molto bella. Soprattutto la Holden ti dà la possibilità di stare in un ambiente estremamente creativo, estremamente libero, però dandoti paletti, e soprattutto ti dà gli strumenti tecnici per poter capire che cos'è la narrazione e che cosa sia la scrittura. È in un certo senso una palestra. E capisci anche che la scrittura o qualsiasi forma di narrazione sia veramente artigianato, e quindi ti dà un bel bagaglio per affrontare poi quello che devi fare.
Quindi è una cosa che comunque consiglieresti?
Sì.
Assolutamente, bene. Senti, invece la prospettiva di scrittura, perché ovviamente poi del Castello delle Congiure è difficile poter raccontare una trama che va vissuta, esatto, va vissuta pagina dopo pagina. No, mi chiedevo invece se il tuo protagonista poi lo stai già immaginando, perché poi oggi la serializzazione anche della letteratura è un qualcosa di richiesto anche da parte dei lettori, quindi non è soltanto la serialità televisiva, ma anche nei libri si tende sempre a ritrovare il proprio protagonista preferito e vederlo crescere in qualche modo e scoprire nuove avventure. Ecco, quindi il tuo Leo Battista Alberti, che cosa ci sarà ancora e come si muoverà?
Io chiaramente spero di sì. Come ho detto prima, durante le ricerche storiche trovi sempre nuovi spunti, nuovi stimoli, quindi diciamo che il materiale per nuove avventure c'è sempre, anzi è pure troppo, quindi devi anche scegliere
che cosa fare. Va bene, senti Davide, io ti chiederei come ben sai di aprire la prima pagina del tuo romanzo e di farci scoprire l'incipit, e quindi portarci in questo mondo storico, in questo mondo del passato.
Ferrara, anno domini 1425, 21 maggio. La signora attendeva nel buio. Si convinse che il terzo giorno fosse passato. Mosse allora le dita e, carezzandosi la chioma che le apparve di un biondo sudicio, distolse lo sguardo da ciò che era rimasto di lei. I muri della cella, che tanto l'avevano atterrita la prima notte, ora le davano conforto. Erano incisi con imprecazioni, preghiere e disegni osceni. Leggendo i caratteri sulla pietra umida, si sentì meno sola. «Sono l'ultima», si disse con orgoglio di ragazza. l'ultima di una stirpe di morti che avevano raschiato il dolore sulla pietra per non smettere di essere vivi.
E questo è Il Castello delle Congiure di Davide Cossu, pubblicato da Newton & Compton Editori. Ritorniamo in studio sulle note di Chet Baker che ci riportano in Sardegna, ci riportano a Cagliari, perché abbiamo fatto un viaggio in questo, mi sembra di essere un club jazzistico, che ne so, di New York, fumoso, dove magari in un angolo qualcuno si prende a cazzotti, chissà, cose di questo tipo. Beh, no, niente di tutto ciò. Ritorniamo in studio in compagnia di Davide Cossu, che è qui oggi per la prima volta a presentare intanto il suo libro di cui abbiamo parlato nella prima parte di Incipit, il programma di Radio X dedicato ai libri e agli autori sardi, perché anche Davide ha portato il suo libro importante, no? per la vita, per la tua vita, per la tua formazione, quello che ti appassiona di più. Sì. Ecco, che cosa hai scelto?
Allora, tornando un po' al tempo dell'età del jazz, ho scelto un libro pubblicato nel 1927, che ci fa fare un altro viaggio. Il libro è Il Ponte di St. Louis Rey di Thornton Wilder, per cui ha vinto il premio Pulitzer. È un romanzo breve ed è una storia meravigliosa. Siamo in Perù, siamo nel Settecento. Tutto parte da un evento, questo ponte di St. Louis Rey, che era uno di questi spettacolari ponti sospesi sulle Ande, che era considerato il più bel ponte di tutto il Perù, un bel giorno si rompe e 5 persone che transitavano sul ponte precipitano e muoiono. C'è un testimone di questo evento, che è un frate francescano, Fra Ginepro, che viene talmente colpito da questo evento, come tutti i peruviani dell'epoca, che decide di iniziare un'indagine, non tanto sull'evento in sé, ma sulle vite di quei 5 viandanti che hanno le cui vite stesse sono state spezzate insieme al ponte. Quindi abbiamo un'indagine approfonditissima su ciascuna di queste vite, perché Fra Ginepro vuole rispondere a una domanda che l'ha assillato per tutta la sua vita. Cioè, noi viviamo e moriamo per caso, o viviamo e moriamo perché c'è un disegno? Cosa ha portato a quelle 5 persone lì in quel preciso momento? Questa è tutta la bellezza del libro, che si può veramente leggere, anzi divorare, in 2 ore. Ha una prosa che sembra acqua che scorre. Quindi quello che mi ha colpito è la semplicità e la profondità.
Ecco, poi ci arriviamo anche a questo profondità. Ecco, ma io adesso sono curioso, voglio sapere che tipo di risposta emerge da questa indagine. Quindi è una casualità oppure c'è un disegno che è ignoto?
Questo purtroppo è una di quelle domande a cui si può rispondere solo arrivando alla fine del libro.
Però qualcosa ce la puoi anticipare, perché poi è anche un quesito filosofico, no? In
sì,
qualche
certo.
modo, adesso, al di là del fatto specifico, sono una di quelle domande difficilissime sul quale l'uomo si è sempre interrogato.
La bellezza,
no?
dell'indagine di Fra Ginepro è che chiaramente lui, da frate francescano, sa già qual è la risposta,
perché ha una visione di vita,
certo,
ben precisa.
Certo, quindi deve essere un disegno di Dio. Ma Fra Ginepro è un personaggio particolare, perché è un frate ma ha una mente quasi matematica. Quindi lui ha questa ossessione di scoprire con numeri, casistiche, la vera prova dell'esistenza del piano di Dio.
Senti, ma questo vale per tutto? Per tutti?
Beh,
nel
sì.
senso che questo tipo di indagine, di applicazione che fa il nostro frate, noi potremmo anche applicarlo alla nostra vita per scoprire magari delle cose?
Certamente, poi come lo applica lui veramente in maniera matematica dà dei risultati addirittura esilaranti, perché lui ha proprio questo obiettivo per convincere del tutto i suoi fedeli, che magari sono all'inizio un po' restii, del disegno di Dio, che Dio mette la sua impronta sul mondo. Ma la cosa stupenda di questo libro è, ancora una volta, parte come un giallo ma è molto di più.
Mm-hmm.
È un'indagine non solo sulla vita e sul carattere di ciascuno delle 5 persone che sono morte sul ponte di San Luis Rey, è un'indagine sulla natura umana in se stessa. E io credo che il giallo, il noir, la bellezza di questi generi è che il detective o l'investigatore, prima ancora di scoprire o di indagare un caso, un crimine, un delitto, è prima di tutto un indagatore della natura umana.
Beh, questo sono assolutamente d'accordo. Da
quindi
questo
non
punto
è tanto
di vista.
Il come, ma il perché si trovavano lì e perché sono morti in quel modo. Questo va scoperto con questo bellissimo
leggendo il libro.
Sì.
Senti, e tu come sei arrivato a questo libro? Come ti è arrivato
questo
in
libro,
mano?
Mi è arrivato in mano perché quando ero piccolino avevo trovato questa edizione degli anni 60 nella biblioteca di mio nonno, che mi aveva colpito per il nome un po' esotico, e mi sono detto, ma da sì, l'avevo letto.
Quindi quanti anni avevi quando hai letto questo per la prima volta?
13, credo, 13-14. Quando ho chiuso il libro mi sono detto, ma è possibile scrivere così? Cioè, è un libro veramente che che ti colpisce e da cui non puoi più riprenderti. Io infatti non mi sono ancora...
Non ti sei ancora ripreso. No. Infatti l'altra curiosità è, per l'appunto, quando uno sceglie un libro da raccontare anche al pubblico, insomma, che in qualche modo ti rappresenta, si chiede anche il perché, no? Per quale motivo poi hai scelto questo? Cioè, da allora, da quando eri ragazzino che esploravi questa biblioteca del nonno, non hai... non sei così incappato in altri volumi che ti abbiano colpito in maniera particolare, tanto che oggi ancora ritorni indietro a scegliere questo?
La cosa bella è che incappi sempre in qualche cosa che ti colpisce, però ci sono dei libri che ti lasciano un segno e che anche inconsciamente lavorano dentro di te e da cui veramente non puoi liberarti, fortunatamente, ecco.
E quindi perfetto, quindi su questo ci siamo. E io proverei a scoprire anche questo incipit, no? Per introdurci in questo, per farci camminare più che introdurci su questo ponte, perché proprio il libro si apre in questo modo qua.
Il titolo della prima parte è già un programma. Un incidente, forse. Venerdì 20 luglio 1714, a mezzogiorno, il ponte più bello di tutto il Perù crollò e 5 viandanti precipitarono nel burrone sottostante. Tale ponte si trovava sulla strada maestra che collegava Lima a Cuzco, e centinaia di persone lo attraversavano tutti i giorni.
E questo è il ponte di St. Louis Rey, letto da Davide Cossu, di Thornton Wilder, nella edizione di Sellerio.
Avete ascoltato? Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.